State ascoltando SBS Italian.
Allora invece chi sa assolutamente di che cosa sta parlando è Emanuela Canini, l'agente di immigrazione con la quale parleremo tra poco, parleremo adesso con il nostro appuntamento di Voglia andare a vivere in Australia. Tutto quello che volete sapere sui visti, potete farci delle domande a italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno, eccoci qui di nuovo.
Allora, Andreas Seppi o Stan Wawrinka?
Ecco, da che parte sono?
Da che parte stai?
Una bella lotta, no? Ovviamente con l'italiano, però vabbè.
Però è andata anche, così. Anche Stan, non so perché, così. Abbiamo capito, Stan the Man ha lasciato il segno anche in te.
Anche perché Stan the Man ha il passaporto svizzero, che è uno dei passaporti più potenti del mondo. E noi chiediamo a te e anche a Stan, se è lì con te, di vedere la classifica dei passaporti appunto definiti più potenti al mondo. Una classifica che viene fatta annualmente dal Henley Passport Index. Allora, innanzitutto, come vengono fatte queste classifiche e a che cosa servono?
Sì, il Henley Passport Index è la classifica ufficiale di tutti i passaporti del mondo in base al numero di destinazioni a cui i loro detentori possono accedere senza richiesta di visto. La classifica si basa su dati forniti dall'International Air Transport Association, che ha il database più grande e accurato del mondo di informazioni di viaggio. Questo index praticamente, che grazie ad esperti del settore fornisce anche una serie di commenti interessanti in proposito, è una risorsa non solo per i cittadini ma anche uno strumento di riferimento standard per i vari governi in questo campo. La classifica comprende 199 passaporti e 227 destinazioni di viaggio. Per ogni destinazione, se non è richiesto il visto per i titolari del passaporto, viene dato il punteggio di 1. Questo vale anche se i titolari del passaporto possono ottenere un visto all'arrivo. Ad esempio, sappiamo che i neozelandesi possono entrare in Australia senza richiedere un visto perché gli viene dato automaticamente all'entrata. Invece, dove è richiesto un visto, anche solo un visto elettronico, il cosiddetto e-visa, approvato dal governo prima della partenza, viene assegnato un punteggio di 0. Quindi ogni passaporto è valutato sul numero totale di destinazioni che il titolare può accedere senza visto. Questo è come funziona.
E poi ci sono ovviamente tante altre sfumature di grigio tra questi due insomma estremi. E, insomma,
la Svizzera è messa bene, vogliamo sapere.
La Svizzera è messa bene, diciamo che tutta l'Europa è messa bene, intanto perché si gira all'interno dell'Europa facilmente, quindi tutti i passaporti europei sono in questo senso favoriti. Poi c'è tutta la zona latinoamericana dove i passaporti europei vanno così, anche lì entrano comodamente. Ma insomma, che posizioni si trovano Italia e Australia? Tendenzialmente molto bene, diciamo, no?
Intanto, come dicevi tu, tutti i paesi europei sono favoriti appunto per questo libero movimento all'interno del continente, però curiosamente all'apice della classifica abbiamo un pari merito che è Giappone e Singapore con 189 punti su 227. L'Italia non è lontana ed è classificata al terzo posto, quindi ottima posizione, insieme a Danimarca e Lussemburgo con un punteggio di 186, che significa che quindi un italiano può entrare in 186 paesi senza dover richiedere un visto. Per curiosità vi dico anche che il Vaticano è ventottesimo posto con accesso a 148 paesi e San Marino è al ventesimo posto con 167 punti. L'Australia invece si trova al nono con accesso a 180 paesi insieme alla Nuova Zelanda, quindi sono insieme nella stessa posizione. Visto che ci siamo, diciamo anche chi è il fanalino di coda, calda, che è l'Afghanistan, con soli 25 punti purtroppo, e segue Iraq e Siria appena al di sopra. Da questi risultati possiamo quindi capire che in questo mondo moderno dove la libertà di movimento diventa essenziale per partecipare alla vita globalizzata, quindi che mentre alcuni paesi possono sfruttare opportunità dovunque vogliano, i paesi in coda rimangono letteralmente fermi, inclusi nel loro sviluppo. Per assurdo potremmo dire che oggigiorno forse c'è più libertà di circolazione delle merci che delle persone.
Ecco, allora una frase che fa pensare. E questo indice, che lo ricordiamo si chiama Henley Passport Index, fa anche una classifica su quali siano i posti migliori per ottenere una cittadinanza dopo aver fatto un investimento. Allora, residenza, in alcuni casi residenza non cittadinanza. Puoi farci qualche esempio e in che cosa si differisce dall'Australia?
Sì, quindi sulla scia del concetto di libertà di movimento, Henley fa anche una valutazione dei passaporti che convenga acquisire quando il proprio passaporto magari non è in buona posizione e vogliamo aprirci più strade. Ci sono allora dei programmi di investimento messi a punto da alcuni paesi dove per una certa cifra si può ottenere la cittadinanza. Allora dalla classifica dei posti più convenienti spicca Antigua e Barbuda, dove per $100,000 americani si può avere il passaporto delle isole e accedere a 150 paesi. Al secondo posto di convenienza non pensavo, ma troviamo l'Austria, decisamente più costosa con 3 milioni di euro, però il cui passaporto dà accesso a 185 destinazioni, soprattutto all'Europa.
Ecco, però aspetta, specifichiamo residenza o nazionalità?
Parliamo proprio di cittadinanza.
Cittadinanza.
Altri posti di... Sì, quindi Antigua e Barbuda primo posto, poi c'è Austria. Altri posti di interesse sono Cipro con un investimento di 2 milioni e 150 di euro e Malta con 1 milione di euro. Quindi anche qui parliamo di cittadinanza e di conseguenza passaporti. Per quanto riguarda l'Australia, mentre queste appunto nazioni che ho menzionato conferiscono direttamente la cittadinanza, l'Australia non si spinge così in alto e rilascia solo la residenza permanente con i visti business, dove per 15 milioni di dollari australiani si può avere comunque un visto temporaneo iniziale e poi permanente dopo un anno di investimenti.
Cioè, quindi 15 diciamo milioni non ti bastano neanche per comprarti la cittadinanza?
No, assolutamente no.
Ma noi l'abbiamo dati relativi a quanti magari cinesi stanno cercando di acquistarsi la cittadinanza di Antigua e Barbuda con un investimento di $100,000?
No, quelli non ce l'ho, ma in realtà sembra che i cinesi siano molto più interessati all'Australia, penso, perché comunque fanno il 95% circa, se non leggermente di più, di tutti i visti business richiesti in Australia, quindi insomma una bella percentuale.
Ricordiamo che stiamo parlando con Emanuela Canini, l'agente di immigrazione che è con noi ogni due venerdì del MISI. Emanuela, senti, gli italiani sono più o meno propensi rispetto ad altre nazionalità ad aprire una propria attività in Australia, ovviamente nel tentativo anche di ottenere la residenza, ma non solo.
Assolutamente, per mia esperienza personale molti arrivano già con l'idea di mettersi in proprio, perché per vari motivi non lo hanno potuto fare in Italia. Metterei al primo posto la classica ristorazione, quindi tanti vogliono partire in piccolo con un baretto, un piccolo punto ristoro, soprattutto quelli con meno esperienza, mentre quelli che già avevano un ristorante, una pizzeria in Italia vogliono replicare lo stesso concetto. Poi ci sono quelli invece che vogliono importare prodotti in Australia, spesso alimentari o vini, dalle proprie aziende di famiglia in Italia o da loro conoscenti. Chi lavora invece nell'edilizia in genere vuole essere un freelance, quindi avere i suoi attrezzi, lavorare per chi gli pare e magari prendere pure qualcuno a lavorare per loro. Insomma, la voglia c'è sicuramente, purtroppo spesso non ci sono le condizioni per farlo o non ci si informa abbastanza da subito, perché in molti casi poi bisogna avere a che fare con l'immigrazione e avere un visto che ti permetta di fare tutto questo. Quindi,
cioè, non ci sono le condizioni non lavorative, ma non ci sono le condizioni che permettano loro ottenere un visto.
Esatto, corretto. Ecco,
specifichiamo. Senti, però andiamo proprio a vederle queste condizioni, visto che ci sono tre modalità per poi con un'attività ottenere una residenza. Quali sono, dalla meno utilizzata alla più utilizzata, la più comune?
Allora, la classica e più utilizzata per aprire un'attività commerciale è quella di utilizzare un business visa, che se è la modalità più usata, in particolare come detto dai cinesi, purtroppo non lo è per gli italiani, in quanto non solo c'è un minimo di importo da trasferire in Australia di $800,000, ma bisogna anche dimostrare di aver avuto un'attività recente con un fatturato di almeno $500,000, cosa che la maggior parte degli italiani già non è in partenza. perché sono maggiormente ragazzi giovani, e comunque poi la classica risposta a questo investimento di $800,000 mi dicono tutti, se li avessi non avrei bisogno di venire qui. Quindi questa opzione la lasciamo per imprenditori di un certo calibro. La seconda opzione è quella di aprire un'attività e sponsorizzarsi all'interno della stessa, opzione che sconsiglio vivamente da quando il Dipartimento di Immigrazione ha cominciato a rifiutare questo tipo di visti, in quanto viene letto come un escamotage, seppur legale, di aggirare il programma di sponsorizzazioni, il cui scopo, ricordo, è quello di colmare carenze di settore per aiutare le aziende australiane e non per evitare di investire le cifre del business visa, né per risolvere il problema di non trovare uno sponsor. Quindi questa opzione è altamente rischiosa quando il nome del proprietario o di un familiare coincide con quello dello sponsorizzato. L'ultima opzione è quella di aprire un'attività e lasciarla in gestione al personale locale e quindi venire a controllare che tutto vada bene una o due volte l'anno con un visto visitor, opzione business.
Però e questa mi sembra veramente la più improbabile, o no?
Esatto, perché quasi nessuno è propenso per questa alternativa, perché ovviamente tutti vogliono lavorare all'interno della propria attività e averne il controllo continuo, oltre che avere la possibilità di vivere in Australia. Quindi come finisce di solito? Che la maggior parte deve aspettare di ottenere la residenza permanente per poi poter essere finalmente libero di creare il proprio business senza restrizioni di visti di soggiorno.
Manuela, in conclusione c'è una domanda, ricordiamo a tutti coloro che sono all'ascolto che Manuela può rispondere attraverso le domande che invierete a noi attraverso la pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian o via email a italian@sbs.com.au. Ci ha scritto Vincenzo, il quale dice di avere 42 anni, di essere un barbiere, lavoro a Sydney, sto cercando di trovare una soluzione per la PR, lavoro sotto sponsor 482 da un anno. La domanda è: se mi trasferisco in una regional area, devo spostare il mio sponsor e poi applicare per il visto 494, oppure devo cercare di applicare direttamente per questo 494? Questa è la domanda sostanzialmente di Vincenzo. Come far insomma domanda per il 494? La cancellazione del mio lavoro sarà solo a Sydney oppure in tutta Australia? Ogni consiglio sarà ben apprezzato. Poi specifica Vincenzo che ha famiglia.
E applicare lo scrive lui, non lo diciamo noi.
Ah no, certo,
ecco, io chiaramente noi diciamo fare domanda.
Già fa tutta una perifrasi della domanda anche.
A te, Emanuela.
Ormai applicare nel linguaggio comune. Allora, diciamo a Vincenzo che il visto regionale 494 si può fare solo come richiesta di nuovo visto, quindi non c'è un passaggio da un visto 482, che è quello che ha il nostro barbiere, con lo stesso sponsor. Questo vuol dire che deve trovarsi uno sponsor nuovo in qualche zona regionale e richiederlo. Ricordo che il visto 494 ha la procedura di riconoscimento obbligatoria e prevede quindi anche una qualifica, quindi bisogna vedere se lui ce l'ha. Se no, il visto purtroppo non lo potrà fare. Il fatto, poi ci dice anche che ha 42 anni, il fatto che abbia già 42 anni non è influente per ora, in quanto il 494 si può richiedere fino a 45, poi si lavora per 3 anni per il nuovo sponsor e poi si può ottenere la residenza permanente anche se i 45 anni sono passati. Quindi questo è un grande vantaggio rispetto ai visti in città. Finché rimane a Sydney, invece, dato che non è zona regionale, non può ottenere una residenza permanente tramite lo sponsor attuale, ma potrà solo rinnovare il visto finché rimane sulla lista. Quindi deve controllare se poi il 1 marzo, sappiamo che ci sarà probabilmente qualche cambiamento, l'occupazione sarà ancora sulla lista e sappiamo che hairdresser purtroppo è minacciato di essere tolto.
Quindi attività a rischio per Vincenzo. Grazie allora Emanuela Canini per essere stata con noi questa mattina. Noi ci risentiamo tra 2 settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Salutiamo Emanuela Canini. Adesso l'ultima pausa di questa prima ora di trasmissione. Poi linea a Marco Lucchi che ci accompagna attraverso la programmazione televisiva di SBS. Si parla anche di Partinico e di Vallo di Adriano.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.